Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just old love. Pretty little thing, let me light your candle, 'cause baby I'm so hot to hell now, yes I am.
6 minuti e 43 secondi, che precisione cronometrica quasi svizzera, per annunciare che ritorna anche questa settimana il demone del tardi. Buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati, mentre viaggiamo ormai verso la fine di marzo, viaggiamo verso la Pasqua e intanto facciamo un po' i bilanci. È stato un anno faticoso e difficile, siamo tutti stanchi e sfiduciati, ma si tratta di fare un ultimo sforzo e tenere dura ancora un po', perché dopo l'estate potremo finalmente ritrovarci tutti insieme a vedere le diapositive delle vacanze di Renzi. Questa è la prospettiva meravigliosa che abbiamo di fronte. Comunque no, dai, non è vero, basta con queste polemiche, non è vero che Renzi vada in vacanza. Renzi l'ha detto, sta viaggiando per lavoro, sta facendo tutti quei lavori che i Briatore non vogliono più fare. Sta di fatto che, come annota il mio amico pirata, se guardate bene, da ottobre 2020 in poi tutte le recensioni che si trovano su TripAdvisor sono tutte di Matteo Renzi, e se oggi andate in edicola vi segnalo che è dedicato al Bahrain il nuovo capitolo della collana Impara la geografia insieme a Matteo. Insomma, se volete leggere qualcosa di diverso per sognare viaggi meravigliosi, oggi avete l'opportunità di farlo, e piovono naturalmente le polemiche ancora una volta oggi sui giornali. È tutto un lanciarsi reciproche accuse da una parte, e allora Renzi, a cui si risponde con un e allora Scanzi. Sembra di essere, al di là della rima, tornati ai tempi d'oro di E i due Marò, e allora il PD e Bibiano, eccetera, per dire della qualità del dibattito pubblico nel paese. Se si è vaccinato Scanzi, oggi ci si chiede sui giornali se si sia vaccinato pure Renzi all'estero, così da poter entrare nel paddock della Formula 1. Lui smentisce, gli altri accusano, vabbè, anche chi se ne frega. perché poi la questione che conta davvero è se alla fine vaccineranno o non vaccineranno noi. E allora subito la buona notizia con cui aprire questa settimana: dopo Renato Zero, ieri, annunciano tutti quanti i giornali, si è vaccinato anche Venditti, dal che deduco che tra le categorie prioritarie abbiano inserito all'ultimo gli anziani della musica leggera. Poi ci saranno ci sarebbero anche i magistrati che cantano sotto la doccia, come vorrebbe la NM, che in mancanza di vaccinazioni per i togati ha minacciato addirittura il blocco totale delle udienze, un piano che parrebbe elaborato dal Tiger Team degli avvocati di Berlusconi, e invece no. Intanto, per fortuna, abbiamo superato indenni lo spettro dell'ora legale, e sì, perché rischiavamo in Lombardia la catastrofe, il nostro regionale millennium bug. Confesso che temevo lo sconquasso che l'imprevedibile cambio dell'ora avrebbe potuto provocare nelle prenotazioni delle vaccinazioni in Lombardia. Invece, per fortuna, eravamo messi già talmente male che la cosa non ha fatto poi tanti danni. Però domani arriva in Lombardia il generale Figliuolo. Per dire del salto di qualità, ai tempi di Formigoni, per risolvere le magagne della sanità lombarda arrivavano i carabinieri, adesso deve intervenire direttamente l'esercito. E l'attesa è grandissima. Non c'era un'attesa simile per l'arrivo di un generale sul nostro suolo dai tempi in cui Eisenhower si preparava a sbarcare in Normandia. C'è gente che sogna Bertolaso in fuga travestito da caporale tedesco, gente che sogna la scena di Full Metal Jacket con Figliuolo nei panni del sergente Hartman che striglia la Moratti nei panni di Palla di Lardo, c'è gente meno avvezza al cinema d'essè che vagheggia un capolavoro come Figliuolo invade la Lombardia, che sarebbe poi la versione Covid di Rocco invade la Polonia, con però gli attori vestiti, tutti vestiti con i camici del cognato di Fontana. Ecco, non per deludere le attese, ma temo che purtroppo l'approdo di Figliuolo in Lombardia, più che l'arrivo degli alleati, ricorderà il dramma dell'alpino a Caporetto. Però intanto Bertolaso si è portato avanti col lavoro e ha detto: non nasconderemo i problemi, forse perché non ha trovato una buca abbastanza grande in cui sotterrarli tutti insieme. Anzi, ha ribadito con orgoglio: noi i problemi li stiamo risolvendo. Per esempio, per essere all'altezza del Lazio che ha vaccinato Renato Zero e Venditti, già giovedì potrebbero vaccinare Memo Remigi, alla faccia di chi parla male della sanità lombarda. Certo però che il generale voluto ben guardare, più che mandarcelo adesso, avrebbero potuto mandarcelo per esempio un anno fa, esattamente un anno fa, quando allo sbocciare della primavera e al culmine della curva pandemica lombarda, il governatore Attilio Fontana si rivolgeva ai cittadini lombardi così.
Amici, le giornate sono belle, la primavera è iniziata, la voglia di uscire è tanta, ma non si può ancora. Dobbiamo concludere la nostra opera. Vi prego e vi insisto, non uscite di casa. Vi dico una cosa in più, dovrete, quando potete uscire di casa, coprirvi il volto, la bocca e il naso con qualunque strumento utile ad evitare che voi possiate in qualche modo diffondere il virus.
Quanto mi diverto nel viaggiar, le città più belle visitar, questa è sempre stata la mia gran passione.
Sì, c'è un'ulteriore stretta in Lombardia: da oggi è obbligatorio uscire con la mascherina e in caso di mancanza coprirsi il naso e bocca con un foulard oppure una sciarpa. Questa è la nuova ordinanza del governatore Fontana, in vigore fino al 13 aprile.
Passeggiando per Milano, camminando piano piano, quante cose puoi vedere, quante cose puoi sapere, molta gente per la via, molta gente in galleria, vuole il tempo in allegria e si fa felice il cuore.
E Ecco, magari in, come dire, nella foga della memoria ve l'eravate dimenticati, ma era proprio l'inizio di aprile del 2020 quando il governatore Fontana consigliava ai cittadini lombardi di coprirsi il volto con sciarpe e foulard. Vale la pena, come dire, ricordare gli anniversari importanti, e magari se avete voglia, quello che abbiamo ascoltato era proprio l'incipit dell'ultima puntata della nostra audioserie dedicata alla pandemia, che si intitola Andrà tutto bene. Quest'ultima puntata si chiama Improvvisamente il mare. Se volete, se avete voglia di ascoltarle, tutte le puntate le trovate nel sito di Radio Popolare. Ma intanto torniamo a questo punto all'oggi, usciamo dai confini della Lombardia e torniamo ai punti di ricaduta che la pandemia da Covid ha generato e sta generando. Ritorna per esempio sulla prima pagina del Corriere della Sera il tema della scuola, ma con una angolatura e uno sguardo diverso rispetto a quello dell'opportunità di tenere aperte o non aperte le scuole in virtù dell'esigenza di proseguire con la didattica, in virtù dei problemi relazionali dei ragazzi chiusi in casa, e anche al netto del dibattito su quanto la scuola possa essere o non possa essere veicolo di contagio. Lo spunto che oggi propone il Corriere della Sera è tratto da un report di Save the Children. E che cosa dice? Che le mense chiuse stanno generando un problema alimentare per 160.000 bambini in Italia senza cibo. Racconta così Goffredo Buccini. Caterina, 7 anni, l'hanno trovata che frugava nella spazzatura come un gabbiano. Milo, 10 anni, il fratello grande, l'hanno incrociato al supermercato che spingeva un vecchio passeggino carico solo di farina e polenta, fagioli e patate. Calabria, siamo in Calabria, nelle baracche tra la provinciale 9 e la statale 18, li hanno raccolti e hanno scoperto che i bambini erano dati per totalmente dispersi dalla scuola durante la didattica a distanza, e soprattutto che a mensa chiusa avevano perso l'unico pasto della giornata, perché no, non è solo dad il secondo eccellente motivo per riaprire le scuole dopo Pasqua e dare da mangiare ai bambini poveri. Secondo le stime di Save the Children e il monitoraggio dei suoi punti luce sparsi sul territorio, ce ne sono almeno 160.000 in Italia che possono aver subito una perdita grave della loro crescita come effetto della chiusura delle mense scolastiche. Janine, filippina, disoccupata, mamma di 4 figli, ha sempre contato molto sulla mensa per la sua bimba che va ancora alla primaria. Se la scuola è chiusa, dice, non so cosa farle da mangiare, almeno lì mangia un pasto. Su 40.160 edifici scolastici in Italia, solo 10.598 hanno una mensa. La Calabria è quart'ultima tra le regioni secondo i dati MIUR 2018-2019. In testa il nord, la Liguria per esempio all'87% di istituti con la mensa, la Toscana all'85%, la Val d'Aosta l'84%, in coda il sud, la meno virtuosa è la Sicilia col 10%, seguita dalla Puglia col 16%. Del tema parla Raffaella Milano, direttrice dei programmi Italia Europa di Save the Children. Dice: la riapertura delle scuole è certo un'ottima notizia anche per l'alimentazione dei piccoli, visto che si parla di scuole aperte anche d'estate. Chiediamo al Ministero di tenere aperte d'estate anche le mense, soprattutto nei territori in difficoltà, e poiché quasi la metà del paese ne è sprovvista, proponiamo di mettere cucine in tutte le scuole se davvero vogliamo scuole a tempo pieno per sostenere i più svantaggiati. Da noi la pandemia ha fatto crescere dell'1,3% in un anno il numero delle famiglie in povertà assoluta. Oggi più di 2 milioni, significa oltre 5 milioni e mezzo di persone non in grado di garantirsi gli standard minimi di alimentazione, alloggio, riscaldamento. E benché il sud rimanga l'area a maggior povertà assoluta, con il 9,3% delle famiglie, è stato il nord a registrare l'incremento più significativo, con 218.000 famiglie in più entrate in povertà. Avere in casa figli minori cambia il quadro decisamente in peggio, con un'incidenza della povertà assoluta che arriva all'11,6. Dunque, per questo l'universo dolente, la scuola non è soltanto speranza di futuro migliore, è salvezza nel presente. Alle primarie 1.530.000 bambini, il 56%, ha accesso a una mensa scolastica. Alla scuola d'infanzia 1.200.000, cioè l'83%. Già prima del Covid, stando ai dati del 2017, il 6% dei bambini non era in grado di consumare quotidianamente un pasto dall'adeguato contenuto proteico. Nel 2020 la povertà minorile ha fatto un balzo significativo, 200.000 bambini e ragazzini sono scivolati nella miseria estrema e oggi sono 1.300.000, con un incremento del 2,2% in 12 mesi. Questo è il quadro che fa Save the Children sulla popolazione dell'infanzia in relazione alle carenze alimentari dovute anche alla chiusura delle scuole. Sono le 8:19 minuti e con una prodigiosa torsione voltiamo pagina, perché da un quadro così tragico passiamo a un contesto che in qualche modo può essere apparentato alla tragedia, ma che invece si apparenta maggiormente alla commedia. Good morning. Good morning. In realtà il genere di riferimento non è nella tragedia, nella commedia, che sono categorie abbastanza comode quando si parla del Partito Democratico, ma in questo caso invece il genere di riferimento può essere la mitologia, perché torniamo a parlare delle 12 fatiche di Enrico Letta, un uomo nei confronti del quale non si può che provare una straordinaria empatia, visto che fino all'altro ieri viveva una vita finalmente serena tra le auguste aule della Sorbona e che adesso, per scelta personale, si ritrova di nuovo tra i vicoli di Caracas del Partito Democratico. Letta, che vuole un grande Partito Democratico, ma che, come ricorda il proverbio, dietro un grande PD c'è sempre un grande scazzo. Che cosa è successo? Tra le altre cose, che come sapete Letta voleva una donna, e su quello che ha deciso di aprire la propria campagna interna per vincere la battaglia delle correnti. Letta voleva una donna, ma forse per avere il quadro della situazione, più che raccontarlo come si racconterebbe la cosa da cronisti parlamentari, forse vale la pena farla raccontare al Fellini di Amarcord come è andata la cosa. Letta voleva una donna.
Ma voi una donna! Scendi giù, no, che ti puoi far male! Cosa fai? Ti va a prendere una scala! Come fate ad andare a finire su quell'albero?
Vado su a prenderlo io!
A te ti do un cazzotto in testa che ti faccio fare un buco in terra!
Voglio una donna!
Ma come ha fatto ad andare fin lassù? Ma se casca si sfracella!
Non cominciamo a fare il teatro!
Il teatro?
Voglio sapere come ha fatto!
Scendi giù!
Basta adesso!
Voglio una donna!
Ma è un bisogno più che normale.
Prima quello casca, eh.
Voglio una donna!
Voglio una donna, è un bisogno più che normale, occhio che però quello casca. Insomma, Enrico Letta si ritrova improvvisamente sopra, in cima all'albero, come il Ciccio Ingrassia di Amarcord o come il Barone Rampante di Calvino, e sotto intanto si scatena dietro alle donne candidate la guerra di correnti. Era andata liscia con la Malpezzi per quanto riguarda una parte del problema, e il problema, ricordate, lo sembrava quello di disincagliare Marcucci, un problema che appariva più complesso che disincagliare la nave nel canale di Suez. Invece poi, come con la nave di Suez, quel problema era stato risolto. Poi però si è posto l'altro problema, che era il dubbio amletico e correntizio, la Serracchiani o la Madia, e sono giorni che il duello rusticano tutto al femminile va in scena sulle pagine dei giornali. Voglio una donna, ma non aveva considerato che dietro anche a una grande donna c'è sempre una grande corrente. E allora qual è lo stato delle cose? Per esempio, oggi ne scrive Andrea Carugati sulle colonne del Manifesto, perché oggi si va al voto e il destino sembra segnato con la nomina della Serracchiani. Ma il genere conta poco, come dicevamo, contano di più ancora una volta le correnti, scrive Andrea Carugati. Oggi alle 15 fino alle 18 sarà aperto il seggio elettorale, i deputati voteranno come normale in democrazia. Serracchiani parte in fortissimo vantaggio, con lei ci sono oltre 30 voti degli ex renziani di base riformista, che in cambio avrebbero ottenuto il posto di vice per Piero De Luca, che è il figlio del governatore campano, nonché vicinissimo a Luca Lotti. Su 93 elettori per la ex presidente del Friuli ci sono anche i voti di Dario Franceschini e di Graziano Del Rio, per un totale di oltre 60 deputati. Madia però resiste a chi le chiede di ritirarsi per evitare una spaccatura e conferma che sarà della partita. Intanto le cronache raccontano anche dello sbrocco della Cirinnà sulla materia. Insomma, questo è lo stato di cose all'interno del Partito Democratico, un Partito Democratico che, come ricorda Salvatore Merlo sulla prima pagina del Foglio, è nuovamente alle prese anche con il cambio di nome. Ancora una volta è una grande costante nella storia del PD quello di cambiare, come in una centrifuga nominalistica, continuamente nome. Da Partito Democratico adesso dovrebbe tornare ad essere Democratici, scrive Salvatore Merlo, così secco, punto, l'importante è badare al sodo, siamo o non siamo all'epoca dei 140 caratteri, dunque sintesi, non più PD, basta la D. A quanto pare Dario Franceschini lo ha già proposto Enrico Letta, il quale appena diventato il nuovo segretario aveva d'altra parte fatto questa dichiarazione: non c'è bisogno di un nuovo segretario ma di un nuovo PD. A parte l'assonanza con la famosa pubblicità del pennello grande e del grande pennello, queste parole già alludevano a speciali voglie da novatore battesimale. Un fenomeno che, a pensarci bene, è la sola cosa ferma, certa, familiare, rassicurante e ripetitiva che riguardi il partitone della sinistra italiana. Infatti è da novembre del 1989 che questi cambiano continuamente nome al loro partito, da quando cioè Achille Occhetto avrebbe voluto chiamare il PC Comunione e Liberazione, ma purtroppo il nome esisteva già e allora ripiegò su PDS. Neanche 10 anni dopo arrivò D'Alema con La Cosa 2, tipo horror di John Carpenter, e da quella pancia, ma questo è un altro film, Alien, spuntarono fuori i DS, i Democratici di Sinistra, il tutto mentre dalla DC intanto germinavano mostriciattoli dai nomi più o meno impronunciabili tipo CCD, CDU, DC, UDR e infine la botanica, anzi floreale Margherita, che per innesto agronomico sulla quercia fece venire fuori un ulivo che poi rinsecchì per rinascere Partito Democratico. Sembra una canzone di Branduardi o una puntata di Linea Verde, ma è andata così all'incirca. Insomma, si torna a parlare del per l'ennesima volta del nuovo nome del PD, ma intanto attenzione, perché mentre noi ridiamo, scherziamo e in fondo cazzeggiamo, ci sono cose ben più serie, ci sono nemici inquietanti che altro che il Covid, che la nostra civiltà non è in grado, non sarà in grado di debellare e che nemmeno prende in considerazione. Ma come ricorda l'esorcista della verità Silvana De Mari sulle colonne appunto del giornale diretto da Belpietro, attenzione, perché con Lucifero non si scherza. Un articolo che è stato ahimè sottovalutato, ma che apriva, trovavamo sulla prima pagina della Verità di ieri, in cui Silvana De Mari ricorda che sia in Gran Bretagna che negli Stati Uniti le chiese sataniche sono ufficialmente riconosciute come chiese in nome dell'uguaglianza. In Italia innumerevoli assessori alla cultura hanno permesso la presenza di artisti di chiara ispirazione satanica in manifestazioni finanziate con denaro pubblico, per esempio Marilyn Manson a Milano nel 2003, alla fine non se ne fece niente grazie alle proteste della destra, e qui si arriva alla domanda inquietante che Silvana De Mari pone, e la domanda è: ma il satanismo è di sinistra? Ed ecco la risposta: nell'assoluto desiderio della sinistra di non discriminare e includere, inevitabilmente si finisce qui, e qui è dalle parti di Lucifero. Se partiamo dal vietato vietare, perché non arrivare a una messa nera? Si domanda Silvana De Mari, e qua tira in ballo niente meno che Hillary Clinton. La tesi di laurea di Hillary Clinton, racconta, è stata su quello che era allora il suo mentore, tale Saul Alinsky. Alinsky ha spiegato come si organizza una comunità nel libro Regole per i radicali, dedicato a Lucifero. Il concetto è che secondo lui Lucifero era il primo vero radicale della storia. storia, adesso evidentemente incarnatosi nelle moffole di Bernie Sanders, che sono evidentemente un frutto del plateale del satanismo. Per avere chiaro in mente, prosegue la De Mari, quanto mai il satanismo sia serenamente diffuso, guardate i video, vabbè, qua lo sappiamo, di Marilyn Manson e di Madonna, ma soprattutto, attenzione, e qua la sorpresa anche per me, dice, guardate il video dell'inaugurazione del tunnel del San Gottardo. Allora, io confesso di non ricordare il video dell'inaugurazione del tunnel del San Gottardo, ma lo descrive lei. È stato un evento epocale. Qui hanno personalmente assistito Renzi, Merkel, Hollande, oltre a migliaia di persone di bruttezza ripugnante, intristito da musiche cacofoniche e stridenti, con marce di ballerini zombie, danza di un uomo caprone davanti al quale tutti si inchinano, e termina con una gigantografia di Satana con la faccia deformata dall'ira. Tutto questo all'inaugurazione del tunnel del San Gottardo. Adesso chiudo rapidamente la trasmissione perché voglio andarmi a vedere il video dell'inaugurazione del tunnel del San Gottardo, perché francamente me l'ero perso, me l'ero dimenticato. Ma attenzione, se avete paura di Lucifero, oggi Libero propone un metodo per vincere la bestemmia, cita il saggio Come smettere di bestemmiare. E tra i consigli che vengono dispensati ve ne riferisco due che arrivano direttamente da padre Alfonso, l'autore del libro. Il primo è stare lontani da un gruppo di anziani veneti che parlano di sport al bar, perché un bestemmiatore ha la potenzialità di rendere bestemmiatori almeno altre 4 persone. Attenzione, specificato indice di contagiosità RB4, e costoro a loro volta potrebbero spandere il morbo ad altre. E poi l'altro consiglio che viene dato è: per togliersi il vizio della bestemmia bisogna passare un giorno intero a inveire contro il paradiso, ma prima conviene coinvolgere amici e parenti, informarli di questo percorso di purificazione del linguaggio che intendete intraprendere. Ricordatevi di tenere un diario, ogni sera annotare su un foglio tutte le bestemmie proferite e la causa scatenante. La settimana successiva rileggere a ritroso gli appunti e vi renderete conto che i motivi delle imprecazioni non erano poi così gravi e che potevate cavarvela con esclamazioni innocue come accidenti, accipicchia, mannaggia, se non addirittura perdirindina. Quindi quando pensate alle vaccinazioni in Lombardia, ricordatevi di dire accidenti, accipicchia, mannaggia, perdirindina. Con questo vado a chiudere la puntata di oggi, c'erano tante altre cose che però a questo punto riprendiamo domani. Linea al GR ad Alessandro Principe, ciao, buona giornata.